Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Mediatrice di tutte le grazie, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici di Teleradio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti e buon mese di giugno, mese dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù, che fa unità con il Cuore Immacolato di Maria, perché assieme questi due cuori sacratissimi hanno offerto il sacrificio della nostra redenzione, Gesù Redentore e Maria Corredentrice, e Gesù vuole che sempre più accanto al cuore di Gesù noi veneriamo il cuore di Maria. È un segno dei tempi, è una verità che lo Spirito Santo sta ponendo sempre più davanti agli occhi della Chiesa ed è una verità che noi sperimentiamo nella nostra devozione mariana, nella sua perfetta letizia, nella sua consolazione, nella sua potenza di grazia contro il potere del demonio, contro il potere della carne, contro tutti i nemici di Dio, interni ed esterni. Ed è bello, quindi, in questo mese del cuore sacratissimo di Gesù, approfondire il suo messaggio, la sua dottrina, approfondire la sua eredità. È proprio dal cuore di Gesù sulla croce che ci viene il dono conclusivo, il testamento di Gesù. Ecco tua madre, ecco tuo figlio. Ed è la madre che poi riassume tutta la sua spiritualità con quelle ultime parole: fate quello che egli vi dirà. Si tratta quindi di entrare in questo circolo di amore che passa dal cuore di Gesù al cuore di Maria e torna al cuore di Gesù per arrivare al Padre Santissimo, che è il termine ultimo della nostra adorazione e del nostro amore illimitato, sacrificale a Lui. E proprio di sacrificio dobbiamo parlare in questi tempi così difficili, in questi tempi così minacciati dall'esplosione di una guerra mondiale. Tempi minacciati anche dall'autodistruzione della nostra società, la quale si è incamminata in un modo davvero sorprendente lungo i sinistri sentieri che conducono alla morte, conducono all'autodistruzione. Appunto, parliamo degli aborti, parliamo dell'eutanasia, parliamo dei tassi di suicidio per disperazione, per mancanza di senso della vita, sempre più alti. In tutto questo marasma, in questa situazione di confusione e anche di terrore, perché umanamente parlando ci sarebbe da aver paura per quanto riguarda il nostro futuro, abbiamo un segno di speranza, abbiamo le parole della Madonna che ci confortano e ci dicono: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Sì, alla fine, ma prima, purtroppo, dice, se non ascolteranno le mie parole, se non si convertiranno, se non metteranno in pratica la volontà di Dio di stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, ci saranno le guerre, ci saranno le catastrofi, ci saranno grandi flagelli, grandi sofferenze. Che, badate bene, non sono innanzitutto da considerare come castigo di Dio, sono le conseguenze del disordine dei nostri peccati. Se poi vogliamo chiamarli castigo di Dio, chiamiamoli pure castigo di Dio, ma sono la conseguenza del disordine. Se tu poni disordine in un ordine, il cosmo significa ordine, se tu poni il disordine, questo disordine crea sofferenza, crea disagio, crea morte. Dio ha creato tutto per la vita, che era dovuta per la felicità, la morte, la sofferenza, è entrata nel mondo a causa del peccato, a causa dell'invidia del diavolo. Dunque, è l'omicida, è quello che gode a far soffrire la gente. Noi non godiamo a far soffrire la gente, neanche a far soffrire noi stessi. Però, siccome viviamo nel disordine, e non c'è niente da fare, il disordine ce lo portiamo dentro, in qualche modo con la triplice concupiscenza, dobbiamo accettare questa condizione di viatori che ci mette quasi, direi, non quasi, ma proprio quotidianamente, a tu per tu, con il mistero del dolore, della sofferenza, sia un dolore fisico, sia psicologico, sia spirituale, sia sociale, sia personale, sia familiare, sia interrelazionale. Insomma, qualche sofferenza, cari fratelli, ce l'abbiamo tutti e dobbiamo saperla valorizzare. Dobbiamo saperla valorizzare. Questo è il grande insegnamento che ci viene dai santi, da Gesù, chiaramente, innanzitutto, ma la Madonna con la sua pedagogia materna è venuta a Fatima per sottolineare, ecco, l'importanza del sacrificio offerto per amore. Sacrificio offerto per amore. E vedete, noi siamo figli del nostro tempo, giustamente, siamo figli di questo mondo occidentale super progredito, ecco, se vivessero oggi i nostri nonni, ma che siamo sulla Luna, ecco, forse viviamo a livello dei marziani, ecco, come se li sognavano loro 100 anni fa. No, siamo sulla Terra, soltanto che per i corsi della storia, ultimamente, negli ultimi 50 anni, c'è stato un progresso scientifico-tecnologico rapidissimo, ecco, che ha superato ogni precedente progresso a causa di nuovi metodi scientifici. Pensiamo alla rivoluzione galileiana, pensiamo a tutte le metodologie di ricerca, no? Basate sull'induzione scientifica, tutti i protocolli di sperimentazione. E ben vengano, la Chiesa, la fede non ha mai avuto nulla da eccepire con la scienza vera e con la vera tecnologia, salvo poi a dire scienza, tecnologia, benessere devono essere tutti messi al servizio dell'uomo e l'uomo deve essere al servizio di Cristo e Cristo deve essere al servizio di Dio nella Chiesa. Ecco, se non si rispettano questi ordini gerarchici, purtroppo anche il progresso si ritorce contro di noi. Una società grassa e disperata, no? Così la chiamava il cardinale Bisci di felicissima memoria, dicendo: se non ci diamo una mossa, se non ci diamo e non ci convertiamo, l'Italia praticamente o tornerà cristiana o diventerà musulmana. I musulmani già fanno i conti e dicono ci vogliono pochi decenni perché i nostri musulmani soppiantino i cristiani che sono i campioni di denatalità, i campioni di una vita succube e di una comprensione del mondo, della storia della vita succube di questa ideologia di morte che purtroppo impera. È quasi indisturbata nella nostra società occidentale, producendo quello che è stato profetizzato anche dal Salmo, no? La discendenza degli empi sarà sterminata, ci autosterminiamo da soli con le nostre leggi. Dice: con le vostre leggi vi distruggerete e con le nostre, dicono gli islamici, vi domineremo. Ma non sarà così, cari fratelli, non sarà così. Non sarà così se noi ci rimbocchiamo le maniche e cominciamo a fare sul serio il nostro dovere di cristiani, che è quello di unirci a nostro Signore Gesù Cristo per mezzo della Madonna, la nostra mediatrice, e vivere il nostro cristianesimo, non solo a parole, non solo a livello di devozione privata e nascosta, ma a livello pubblico, a livello di famiglia, a livello di scuola, a livello di società, di politica, di economia, di arte, di sport, tutto deve essere pervaso dal cristianesimo. Dice, ma queste sono profezie quasi, come dire, apocalittiche, perché sembra andare tutto al contrario. Ecco, ieri ho incontrato un vecchio amico e dice, beh, sì, bella la tua scelta, ma hai scelto la parte sbagliata. Io, perché? Perché tu stai vincendo il diavolo dappertutto. Era un bravo ragazzo questo, eh? Lo diceva con rammarico, ma da un punto di vista umano, ecco, sembra che il diavolo vinca dappertutto, la spunta in tutti i settori, anche la politica, la legislazione sembra una congiura contro i principi della legge naturale, perché cospirano i popoli, perché invano insorgono i re della terra. Tramano insieme i principi contro il Signore e contro il suo Messia. Questo è il Salmo secondo, che fa una teologia della storia che oggi è terribilmente vera, ma fanno i conti contro l'oste, perché il diavolo ha i giorni contati. E la sconfitta del diavolo però dipende dal nostro personale avvicinamento a Gesù, dalla nostra personale corrispondenza alla grazia di Dio. In sostanza, venendo adesso al messaggio di Fatima, il trionfo del cuore immacolato, non solo a livello di devozione, ma a livello pubblico, a livello sociale, passa per la nostra preghiera. Passa per l'offerta del nostro sacrificio. Un sacrificio che si unisce al sacrificio di Cristo, della Madonna, e quindi che trova il suo apice nella partecipazione attiva e consapevole alla Santa Messa, perché la Santa Messa rinnova il sacrificio di Cristo, in qualche modo anche l'offerta che la Madonna ha fatto assieme a Cristo sul Calvario, sui nostri altari, sulle nostre chiese, perché proprio in quel momento, quella partecipazione, noi che siamo il corpo mistico di Cristo, uniamo le nostre sofferenze, uniamo le nostre offerte, i nostri sacrifici al sacrificio per eccellenza, il sacrificio di Cristo della Madonna che ha riconciliato il cielo e la terra e rende graditi a Dio anche i nostri sacrifici, perché da quel sacrificio si sprigiona la grazia, ecco, grazia e misericordia, così ha visto Sor Lucia nel 29, accanto al crocifisso, all'altare, grazia e misericordia, ecco. La grazia e la misericordia sono come il sangue del corpo mistico di Cristo, cioè il corpo ha una parte materiale e una parte spirituale, ma nella parte materiale c'è l'elemento sanguigno che in qualche modo rappresenta lo spirito. Se le ossa della carne vera e propria rappresentano la materia del nostro corpo, il sangue è ciò che dà la vita, e la vita è spirito. E da un punto di vista soprannaturale, la vita del corpo mistico di Cristo è la grazia, e la grazia è verità e amore, è fede e carità, e questa grazia scaturisce dai sacramenti. Ecco. Noi andiamo in chiesa non solo per unirci a Gesù, non solo per offrire assieme a Gesù le nostre vite, ma soprattutto per ricevere da Gesù questo incremento di vita divina che è la sua grazia, e che scaturisce da questo sacrificio, e che noi riceviamo nella misura in cui siamo disposti a riceverlo. Tutto ciò che si riceve è ricevuto nella misura e nella maniera del recipiente, no? Diceva un antico motto sapienziale, teologico, scolastico. tutto ciò che si riceve lo si riceve nella misura e nella maniera del recipiente. Allora è chiaro che dal sacrificio di Cristo scaturisce un oceano di grazia, ma questo oceano di grazia tante volte viene quasi sciupato perché i nostri recipienti non si dispongono ad accogliere questa grazia, perché tante volte si va a messa in modo distratti. E siamo più pronti a chiedere magari qualche cosa anche di materiale assolutamente lecito, ma non così importante, non così fondamentale, quanto importante e fondamentale la grazia di Dio che noi dovremmo ricevere, no? Dovremmo ricevere in quel momento e che Dio ci vuole dare per santificarci, cioè per deificarci. E questa deificazione dell'uomo è il proprio del cristianesimo, soprattutto del cattolicesimo. Noi crediamo non solo nell'esistenza di Dio, ma l'esistenza anche di un mediatore, cioè Gesù, un mediatore tra Dio e gli uomini, e una mediatrice, Maria, che con Gesù e per Gesù, per mezzo di Gesù, continuano a mediare. Che cosa mediano? Mediano la vita divina. Cos'è questa mediazione? La mediazione non è solo il fatto che Gesù intercede per noi, certo intercede, ma ci comunica la grazia. E non è, dire la verità, non è Gesù uomo che, come dire, quasi con un'operazione chirurgica o quasi con una specie di trasfusione materiale di sangue ci comunica la sua vita, no. Gesù, intercedendo per noi, mostrando sempre al Padre Celeste i segni del suo sacrificio, la Madonna ugualmente mostrando il suo cuore trafitto, le sue lacrime, ci ottengono per la loro intercessione il grande miracolo da parte della Santissima Trinità. La Santissima Trinità scende, per così dire, in noi con l'effusione dello Spirito Santo, che viene dal Pentecoste, e ci comunica la grazia, grazia increata, la Trinità in noi, grazia creata, la carità e la fede. Tutto questo significa deificazione dell'uomo. Ecco la dignità dell'uomo dove si radica. Se non crediamo in questa vocazione divina dell'uomo, beh, diciamo che certamente l'uomo è superiore alle bestie, ma non tanto da meritare una dignità, possiamo dire, quasi assoluta, no? Quasi assoluta, diciamo, della quale c'è soltanto Dio. Cioè, la dignità della persona umana è fondata proprio su questa sua vocazione divina. La persona umana è innanzitutto immagine di Dio per natura, e poi è somiglianza di Dio perché ha la sua stessa vita, la sua stessa vocazione. Cioè, la persona umana è chiamata a vivere in eternità in comunione con il Padre, con il Figlio, nella Gerusalemme celeste. Tutti, anche i più grandi peccatori, anche i più grandi blasfemi atei, in realtà sono stati oggetto della misericordia di Dio. Gesù è morto per tutti, è morto anche per Giuda, purtroppo, sì, e anche per tutti quelli che seguono il brutto esempio di Giuda, che si disperano, che si allontanano, che continuano a mettere in croce Gesù senza pentirsi. E in questa prospettiva comprendiamo come il cristianesimo è l'unica vera religione che può rispondere a questi anediti di fratellanza universale, di pace universale, che riempiono la bocca di persone tutt'altro che cristiane, ma loro lo fanno per un'ideologia, per uno scopo di interesse, uno scopo economico. No, noi lo facciamo semplicemente come conseguenza della nostra fede in Dio Padre di tutti, nella Madre universale che è la Madonna, e nel Mediatore, nostro Signore Gesù Cristo, che è morto veramente per tutti e ci comunica la sua stessa vita. E allora, questa situazione in cui tutto sembra cospirare contro questa visione cristiana, perché l'uomo oggi è ridotto a una macchina di lavoro e di consumo. Quando non lavori più, non consumi più, ecco, si avvicina allo spettro dell'eutanasia, non solo lecita, ma vedrete che diventerà obbligatoria, come in qualche modo abbiamo assistito negli anni passati, no? Quelle condanne di morte emanate dall'autorità sanitaria inglese, no? Che ha decretato la morte di quelle creature, insomma, che potevano essere salvate, potevano continuare in qualche modo a vivere con delle cure appropriate. No, invece no. L'autorità sanitaria inglese ha proibito a chiunque di interessarsi della loro vita perché quelle creature in quelle dovevano morire. Perché dovevano morire? Perché l'autorità inglese ha emanato questo decreto? Perché evidentemente il mantenimento di queste creature così passive che non lavorano e non producono, viene considerato semplicemente, no, come una voce passiva nel bilancio economico di una società, di uno Stato. E siccome oggi il valore supremo è la moneta, tutto ciò che non contribuisce a questa monetizzazione e questo progresso economico della società viene eliminato. Ma Dio dice chiaramente: non si può servire Dio e il denaro. Noi vogliamo servire Dio e il denaro deve essere uno strumento per servire Dio. Ma siccome Dio noi lo vediamo nel prossimo e non possiamo amare Dio invisibile se non amiamo il Dio che si rende visibile nel fratello. Ecco qui il cristianesimo, ecco qui il perché noi abbiamo un atteggiamento di benevolenza, ecco, verso tutti gli uomini del mondo, perché vediamo in loro, se non attualmente, ma almeno potenzialmente, dei fratelli nell'unico padre e nell'unica madre che è la Vergine Santissima. E questa è la vocazione universale alla salvezza. Dio vuole che tutti siano salvi, che giungano alla conoscenza della verità. E la Madonna Fatima, in tutto questo discorso, ci esorta ad essere generosi nel sacrificio. Ecco, io cito sempre, repetita iuvant, veramente speriamo che entri tutti quanti nella testa e nel cuore questo principio di San Paolo, nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 24. Completo nel mio corpo ciò che manca ai patimenti di Cristo in favore della Chiesa. Cos'è che dobbiamo completare? Cos'è che manca ai patimenti di Cristo? Mancano i patimenti delle membra del suo corpo, no? Perché Cristo è il capo del corpo mistico. Maria è il cuore del corpo mistico. Ma non ci sei, è un corpo, non è solo capo e cuore, sono anche le membra. C'è l'occhio, ci sono gli orecchi, c'è la bocca, c'è la mano, eccetera. E noi tutti abbiamo un posto in questo corpo mistico. E se ha sofferto il capo, ha sofferto il cuore, noi dobbiamo dare la nostra parte. Il Signore ha già disposto e misurato la quantità di croce che ciascuno di noi deve portare con perfetta letizia, perché nella misura in cui partecipiamo al sacrificio di Cristo, partecipiamo anche della sua risurrezione, della sua gloria, della sua consolazione. E allora ecco che comincia a prendere un po' di senso, no? Quelle parole dell'angelo della pace, che poi si è rivelato anche l'angelo del Portogallo, pronunciata nell'estate del 1916 ai tre pastorelli che stavano giocando, li rimprovera bonariamente che giocavano un po' troppo, come siamo noi dei giocattoloni diventati, no? Anche di adulti, e dice: di tutto ciò che potete fate un sacrificio, no? L'abbiamo già visto la volta scorsa, di tutto ciò che potete fate un sacrificio, perché i cuori di Gesù e di Maria sono attenti alle vostre preghiere e ai vostri sacrifici. Cosa significa di tutto quello che potete? Ecco, questo potete non è un potere in assoluto, è un potere circostanziato dalla prudenza. Tutto ciò che potete, quindi, può essere tradotto così, secondo le vostre forze, le vostre forze soggettive, ognuno ha una misura diversa, e ognuno deve valutare in questo caso se stesso, secondo le vostre forze personali, cercate di offrire in sacrificio tutto quello che non vi è necessario né per la vostra salute né per l'adempimento dei vostri doveri, secondo le vostre forze, non solo forze fisiche, sono anche forze morali, psicologiche, spirituali. Che uno può avere anche tutta la forza del mondo, ma se è afflitto da mille dispiaceri, afflitto da mille contrarietà, da mille fallimenti, cioè con tutta la forza fisica che può avere, ma la depressione psicologica e spirituale prevale, no, sulla aitanza biologica. Quindi bisogna considerare veramente le forze complessive, no, della persona, e capire una cosa importante, che la nostra società tecnologica, scientifica, progredita dal punto di vista del benessere materiale, rende la nostra esistenza, parlo soprattutto dei cittadini, quindi nelle città occidentali, rendono la nostra vita dal punto di vista fisico-corporale molto comoda, cioè molto comoda. Quindi non c'è più il freddo perché, grazie a Dio, abbiamo i riscaldamenti più o meno centralizzati, non c'è più il caldo perché c'è la ventilazione, c'è l'aria condizionata, non c'è più la fame perché siamo immersi, ecco, dal cibo e anche di buona qualità, almeno dal punto di vista del gusto, poi che sia genuino, perché quello è un altro paio di maniche. Quindi, se dobbiamo spostarci, prendiamo la macchina, il motorino, la bicicletta elettrica e tutti i vari mezzi possibili ed immaginati, prendiamo l'aereo con molta facilità, abbiamo un benessere materiale veramente sovrabbondante, mai conosciuto, ecco, a livello popolare, parlo del benessere popolare, certo i ricchi, insomma, sempre se la passavano meglio, ma adesso questo benessere non è più appannaggio solo dei ricchi, ecco, cioè, anche le classi medio, ma anche basse, ecco, accedono a una certa comodità di vita. Bene, cioè, noi non dobbiamo essere contro a tutto questo, per carità, non possiamo essere contro il progresso che rende, anche materialmente parlando, la vita umana più gradevole, meno affliggente. Assolutamente non abbiamo nulla contro tutto questo, e anzi ringraziamo il Dio di tutto questo. Ma allo stesso tempo dobbiamo riconoscere che un benessere materiale privo di un proporzionato benessere spirituale, che soltanto la retta fede ci può dare, si ritorce contro di noi, crea frustrazione, crea depressione, crea mancanza di senso, crea tristezza, crea mancanza di nausea, diciamo. Cioè, la materia, alla fin fine, ti nausea, ti stanca. Siamo stati creati per Dio, per lo spirito. La carne non giova nulla se non c'è lo spirito. E allora noi dovremmo riconoscere, cari fratelli, proprio questa provvidenziale circostanza. Cioè, ci troviamo in un mondo che ci offre tutto, diciamo, quello che è necessario per vivere corporalmente bene. Perché non ci mettiamo l'anima a questo corpo? l'anima ce la mettiamo innanzitutto con una regola di preghiera, una regola di preghiera mo molto forte. Una regola di preghiera che possibilmente dovrebbe essere incentrata con la messa quotidiana. Anche questo, vedete, una volta magari per andare a messa uno doveva fare 5 km a piedi, ci metteva un'ora. Adesso, anche ammesso, ecco, che la chiesa si trovi distante qualche chilometro da casa tua, ma cosa ci vuole? Prendere l'autobus, prendere la metropolitana, prendere la bicicletta, prendere l'automobile, prendere il motorino, farsi accompagnare da qualcuno. Non ci vuole niente, ci vuole solo la buona volontà. Abbiamo a disposizione una tecnologia straordinaria che noi dovremmo mettere al servizio dello spirito. Primo, cercando di intensificare la nostra vita sacramentale, quindi andare a messa tutti i giorni, cioè, ovviamente se non si può, perlomeno la domenica, ma grandi scuse non ci sono. Confessarsi anche questo. Dice, ma non c'è il confessore in parrocchia. Beh, va in convento, va in un monastero, va nel santuario diocesano. Lì, in ogni città c'è qualche centro di spiritualità, qualche luogo, se non altro in cattedrale, dove c'è il confessore che aspetta la pecorella. Cioè il pescatore che aspetta il pesciolino o il pesce grosso per ricondurlo nelle acque della vita eterna. Ma oltre a un programma di preghiera sacramentale, ci vuole un programma di preghiera personale, ecco, il rosario quotidiano, come la Madonna sempre chiede, il rosario quotidiano. Chi può dire, chi può recitare anche l'ufficio divino? Liturgico, la preghiera pubblica della Chiesa, che contiene dei salmi che sono preghiere ispirate da Dio e che riflettono e sintetizzano le aspirazioni dell'uomo di ogni tempo, perché al di là della tecnologia e della scienza, l'uomo rimane sempre lo stesso, cioè non c'è l'evoluzione da questo punto di vista. Cioè, l'uomo di oggi è l'uomo di 4.000 anni fa. Adamo ed Eva, rispetto all'uomo di oggi, è perfettamente identico, ecco, nella sua sostanza, nella sua identità essenziale. Certo, cambiano le modalità, cambiano gli accidenti, ma in sostanza, l'uomo non può cambiare perché è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. E allora, quello che voglio dire, cari fratelli, è che noi, rendendoci conto di vivere in un tempo privilegiato da questo punto di vista, al posto di tirare i remi in barca e fregarci le mani in senso edonistico, carpe diem, ecco, mi godo la vita, ma mangio, bevo e dormo, e domani in un altro giorno si ricomincia da capo. Al posto di lasciarci cullare, ecco, da questa scempiaggine, da questa vita senza senso, dovremmo ricordarci le parole dell'angelo, di tutto quello che potete offrire a un sacrificio. E pensate quanti sacrifici noi potremmo offrire da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire. No? Perché siamo circondati non solo dal necessario, ma dal superfluo, ecco, che ci esce da tutte le parti, anche dalle orecchie, ancora un poco. E allora, di tutto quello che potete, fate un sacrificio. Quante cose piacevoli, ma non necessarie, formano il tessuto connettivo della nostra giornata, formano le tesserine del nostro tempo. Quanto la Madonna ci potrebbe dare la buona ispirazione di quello che possiamo offrire. E qui parlo non solo offrire a livello sì, di digiuni, delle astinenze classiche, oppure del digiuno di qualche divertimento, ma soprattutto il digiuno ecco, di questa sete insaziabile di informazioni, ecco, che illude di soddisfare la nostra sete di verità, ma in realtà soddisfa solo la curiosità. Perché una cosa è la verità, che è Dio, e te la dà Gesù Cristo, e te la dà la preghiera. Una cosa è la curiosità, vedere quello che succede nel mondo. Ma quello che succede nel mondo, tante volte, al 99,9% cioè, non ha nessuna influenza con la nostra vita. Cioè, noi possiamo vivere benissimo senza sapere chi ha vinto il campionato di calcio, possiamo vivere benissimo senza sapere cosa ha fatto quell'attore o quel politico. Ecco, fermo restando che un minimo di informazione sulle cose essenziali è pure utile, ma tante altre notizie, diciamo, veramente accidentali, accessorie, formano soltanto l'oggetto di una curiosità che tante volte, oltre ad essere perfettamente inutile, può essere anche dannosa, perché sappiamo quanto siano capziosi oggi i mezzi di comunicazione sociale, che accanto alla notizia vana, frivola, mette pure qualche invito a guardare e a seguire cose illecite, dell'immoralità, della quasi pornografia che tante volte compare sugli schermi dei nostri computer e non dovrebbero comparire. Mi sto riferendo dunque a questa virtù della penitenza evangelica, che deve avere come oggetto innanzitutto le cose superflue, quelle necessarie, e devono essere oggetto di riflessione, di meditazione e anche di ispirazione, perché quando uno prega il Signore capisce come il sacrificio continua ad avere un grandissimo valore redentivo per l'umanità, e allora capisce che questo amore di Dio, che si alimenta con i sacramenti della nostra preghiera, ti spinge poi al sacrificio, che è sacrificio che corona in qualche modo il tuo amor di Dio, il tuo amor del prossimo, e ti fa crescere, perché non ti lascia come prima, fa crescere sia nell'esperienza di Dio in qualche modo, perché è sempre nel sacrificio offerto per amore c'è una intima consolazione, ma sia che unisce sempre di più a Dio nella perfetta carità. I pastorelli non compresero subito la portata universale di questa esortazione dell'angelo, di tutto quello che potete fare un sacrificio. Scrive il suo Lucia nelle sue memorie: da quel momento cominciammo ad offrire al Signore tutto ciò che ci mortificava, ma senza darci da fare per cercare altre mortificazioni o penitenze, se non quella di restare per lunghe ore prostrati per terra, ripetendo la preghiera che l'angelo ci aveva insegnato. Quindi anche qui vediamo una certa progressività. I pastorini non sono subito degli eroi di penitenza, sono diventati progressivamente. E qual è stato il primo passo? Quello della preghiera, pregavano tanto. Per diventare persone capaci di offrire sacrifici della vita a Dio, dobbiamo prima riempirci dello Spirito di Dio, che è lo Spirito di Gesù, quale non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita ai si comincia a pregare. E la preghiera tante volte può essere un sacrificio soprattutto per quello che dobbiamo rinunciare. Al posto di vedere la partita, al posto di vedere un social, al posto di fare tante cose che uno potrebbe fare che non sono necessarie, uno si mette lì e prega. All'inizio la preghiera può costare un po' di sacrificio, perché devi rinunciare a qualche attrazione fisica, diciamo, psicologica, che ancora mantiene qualche legame con la tua anima, ma quanto più poi ti inabissi nella preghiera, tanto più il Signore ti libera da questi legami e ti fa navigare nella luce della contemplazione, nella luce di Dio stesso, perché la preghiera spirituale non è solo recita di parole, è un'immersione totale della nostra mente in Dio attraverso le verità che Lui ci ha insegnato, le prime verità che Dio è Padre e poi che ci ha dato una madre, che è Gesù, la quale è la madre anche del nostro Redentore, del nostro Signore, del nostro Re, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Queste sono delle verità, cari fratelli, che dovremmo coltivare senza posa nella nostra preghiera. Ecco. Una preghiera che non abbia questo centro di luce, no? Nelle verità fondamentali della nostra fede, che danno un'identità ben precisa a Dio, che è Padre, e ai suoi mediatori, che sono i cuori di Gesù e della Madonna, rischia di essere una preghiera vaga, cioè una preghiera sincretista, una preghiera che potrebbero fare anche gli uomini di buona volontà. Ecco, se la nostra preghiera deve essere dedita a Dio, deve passare per i mediatori. Ecco la preghiera del Rosario. Nel Rosario noi contempliamo i misteri del Santo Vangelo attraverso il cuore immacolato di Maria. E questo può comportare un po' di, come dire, un po' di combattimento spirituale tante volte, perché uno deve mantenere il proposito. Il rosario quotidiano, quando? Sempre, cari fratelli, sempre, sempre, sempre. Ma non c'è tempo. Il tempo si deve trovare. Per le cose importanti il tempo c'è sempre. Mal che vada, il rosario si dica quando si guida la macchina, quando ci si sposta con i mezzi pubblici, lo si dica quando si deve attendere la fila a uno sportello di un ufficio, quando si attende nella sala d'aspetto di un dottore, di un medico. Ma il rosario per fratelli si deve dire sempre. Direi che il rosario non solo non solo deve essere recitato in famiglia, questo dovrebbe essere un proposito universale delle famiglie cristiane, stabilire l'orario del rosario quotidiano, possibilmente prima o dopo la cena, dove la famiglia si riunisce a conclusione della giornata, ma dovrebbe accompagnarci sempre lungo l'arco della nostra giornata. E ci deve ispirare anche nelle nostre scelte quotidiane. E poi saper offrire le mortificazioni che ci vengono dalle offese che possiamo ricevere, dalle ingiustizie e anche da tante altre circostanze che rendono a volte un po' afflittiva la nostra esistenza, no? Ma dopo la visione dell'inferno del 13 luglio del 17, che i pastorelli cominciarono a rinunciare volontariamente alla merenda e all'acqua nelle torride giornate estive ed infliggersi sofferenze corporali tramite le ortiche e la corda cinta ai fianchi. Gli sconvolgeva l'idea che qualcuno potesse precipitare all'inferno, in quel luogo spaventoso di tormenti, e volevano impedirlo, offrendo a Dio i loro sacrifici. La Madonna aveva insegnato loro la virtù soprannaturale dell'espiazione. Disse così: sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specialmente ogni volta che fate qualche sacrificio, o Gesù, e per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Vedete come maestra di spiritualità la Madonna. Non basta soffrire, ma dobbiamo offrire e dobbiamo offrire a Dio con queste parole. Ecco, o Gesù, è per vostro amore, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi È un insegnamento importante, cari fratelli, quello di dare forma cristiana al nostro sacrificio, perché purtroppo anche qui c'è la tentazione di lasciarsi andare a una specie di passività, una specie di fatalità, una specie di tristezza, rimanere sconsolati sotto i colpi della sofferenza, che tante volte ci abbattono anche psicologicamente, no, cari fratelli. A parte il fatto che a volte possiamo anche sperimentare una specie di abbandono, ecco, di ogni consolazione, come Gesù nell'orto di Ulivi si è sentito abbandonato fino al punto da dire passi da me questo cane, buttarsi per terra. Ma se anche noi in quel momento, ecco, non desistiamo dall'implorare, buttati per terra, cioè umiliandoci davanti a Dio, riconoscendo il nostro nulla, l'aiuto del cielo, ecco, questo non verrà a mancare, soprattutto se invocheremo la nostra mamma immacolata, offrendo a Gesù il nostro sacrificio, le nostre malattie, le nostre infermità, le nostre debolezze e tutte le cose indesiderabili. Afflittive che ci capitano nell'arco della giornata. L'esortazione penitenziale della Madonna ci collega a quella dell'angelo e la porta a compimento con la massima efficacia. Qui, in primo luogo, sacrificio sta per rinuncia a qualcosa di lecito, non necessario. E i pastorelli, mossi dalla grazia, in quell'estate, offrirono spesse volte il pranzo al sacco, si portavano durante la loro pastorizia, e l'acqua per dissetarsi. In secondo luogo, si sacrificarono anche ricercando positivamente qualche sofferenza corporale, come le punture delle ortiche e la corda attorno ai fianchi. Facevano la disciplina, ecco, con questi strumenti naturali. E questo secondo tipo di penitenza, praticato dai pastorelli sotto l'ispirazione della grazia, ordinariamente va praticato sotto la guida di un direttore spirituale. Ora, queste penitenze corporali, no, le hanno praticate tutti i santi in passato, quasi tutti i santi, con qualche eccezione, chiaro. Se uno già è molto malato, se è afflitto da malattie gravissime che indeboliscono grandemente il suo corpo, beh, certamente non ha bisogno di altre penitenze corporali. Ma quando c'è la salute del corpo, quando c'è il vigore della natura, bene, lì lo Spirito Santo ti può dare anche l'ispirazione a offrire qualche sacrificio corporale di questo tipo, che va però esercitato sotto la guida di un direttore spirituale, per non cadere negli eccessi, nelle indiscrezioni, soprattutto per non cadere nell'illusione di essere santi. Ecco, non è perché tu fai penitenza corporale che sei santo, anzi, lo fai perché sei peccatore, è per preservarti dalla caduta del peccato che è sempre in agguato, lungi dall'identificare la santità con lo strumento di purificazione per ottenere la santità. Ma sarebbe anche sbagliato considerare questi strumenti di penitenza tradizionali della spiritualità cristiana come cimeli da museo, come retaggio di una concezione sbagliata dell'antropologia cristiana del passato, no? Quasi che ci fosse un disprezzo del corpo, no? Non c'era nessun disprezzo del corpo. C'era semplicemente la fede nel valore del sacrificio per completare ciò che manca, i patimenti di Cristo a favore della Chiesa. Quindi, lungi dal minare la propria salute, lungi dall'essere contrari all'equilibrio psicofisico, le penitenze corporali sono un toccasana sia per lo spirito sia per il corpo, perché rinunciando a tante cose lecite ti fanno vivere nella temperanza, ti fanno vivere soprattutto in questo primato dello spirituale che quando viene osservato, ordina in un modo eccellente anche tutte le facoltà inferiori, quelle del corpo, della psiche e di tutte le altre funzioni neurovegetative che ricevono un influsso certamente benefico da questo ordine spirituale che vige nella persona dei santi. Chiudiamo allora, cari fratelli, in questo mese di giugno la grazia della Madonna, ecco, di praticare queste esortazioni. Tutto quello che potete, offrite un sacrificio. Se si tratta di sacrifici piuttosto consistenti, si facciano con la guida spirituale. Se si tratta di sacrifici che per la loro esiguità, ecco, non comportano grandi problemi, grandi disagi, si facciano semplicemente sotto l'impulso della grazia dello Spirito Santo, che la Madonna non mancherà di ottenerci se noi la pregheremo tutti i giorni con il Santo Rosario. Cari fratelli e sorelle, io vi saluto, vi auguro nuovamente un santo mese di giugno dedicato al Sacro Cuore di Gesù. E in questo mese di giugno non dimentichiamoci mai che Dio stesso vuole che accanto al cuore di Gesù noi sempre contempliamo il cuore della mamma sua e mamma nostra, la Vergine Maria. Il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Immacolata Mediatrice di tutte le grazie.